Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio Marco Vigini di Hoepli ci parla dell'importanza del networking come strumento di ricerca di nuove opportunità professionali. Buon ascolto.
Allora, prima di tutto grazie a Hoepli per questa opportunità di presentare il libro, ma soprattutto questo workshop sul tema del network. Prima di iniziare una brevissima presentazione, mi chiamo Marco Vigini, lavoro da 23 anni nell'ambito delle risorse umane. Professionalmente ho due passioni e attività. Gestisco da una parte una linea che è quella della selezione permanente per conto di Orienta, che è un'agenzia per il lavoro. Dall'altra gestisco una linea che riguarda il tema del network per le aziende, per i privati, in sinergia tra Orienta, agenzia per il lavoro, ed EuPragma, che è questa società di consulenza e formazione manageriale. Come terza attività curo per conto di un'associazione, che è l'Associazione Italiana Direzione del Personale, il tema del network, quindi eventi, iniziative volte a creare valore e sinergia per conto dei nostri soci. Quindi oggi in questi 50 minuti cercherò di trasferirvi, cerchiamo magari di renderla anche un po' interattiva come giornata, il tema del valore del network, network sia offline che online. Nel libro, questo libro, di cui per chi è interessato inizio già ad avvisare che sarò presente allo stand Hoepli al termine dell'intervento, stand 14 in fondo, la possibilità di confrontarsi, un tema abbastanza articolato, ampio, che io ho avuto modo di iniziare a toccare facendo formazione a dei manager che avevano perso il posto di lavoro. Ecco, il tema del network è nato sul versante employability e poi sostanzialmente si è spostato anche sul filone forze commerciali e sul versante organizzativo. Oggi vedremo il network su due dimensioni, uno sull'employability, l'altro invece come opportunità che nascono con la nostra rete, che spesso sono davanti a noi, ma di cui non sempre ci accorgiamo perché non sempre mappiamo, non sempre conosciamo i circuiti relazionali in cui ognuno di noi è inserito. Quello che ho visto nell'ambito delle mie esperienze in questi anni è che ci sono straordinarie opportunità legate alle nostre reti di relazione. Oggi LinkedIn è lo strumento social che ti mette immediatamente davanti la possibilità di capire i circuiti professionali, però dico sempre che LinkedIn è uno strumento straordinario, potente, che se non è associato a una strategia di network puntuale rispetto ai propri tratti distintivi è uno strumento che non sempre funziona. E testimonianza ne è i profili spesso e le azioni inopportune che vengono fatte all'interno di questo social. Ok? La giornata mi piacerebbe che fosse interattiva, per cui veramente vi invito ad alzare le mani. Ho cercato di condensare in 50 minuti un intervento che normalmente faccio in due giornate o in 4 ore, quindi un intervento abbastanza corposo. Spero di lasciarvi degli insight, come tutti gli interventi, no? Qualche insight che magari ha la possibilità poi di essere ripreso, approfondito. Allora, intanto il tema del network, proviamo a dare una definizione. Perché oggi parliamo di network e perché è importante fare network oggi, più di prima? L'abbiamo sempre fatto probabilmente, ma oggi diventa straordinario, strategico, no? Dal punto di vista delle nostre attività. Allora, a me piace questo proverbio africano che dice: se vuoi andare lontano vai con gli altri, se vuoi andare veloce vai da solo. E già qua c'è un po' tutta la filosofia di quello che possiamo vedere nell'ambito di relazioni di valore. Oggi il tema del network sta diventando un tema sempre più strategico per le aziende e per i manager. Harvard Business School sta dicendo che le nuove categorie di gestione e di conduzione sono costruire fiducia, costruire un team e costruire un network sempre più ampio. Ok? Ampiezza vuol dire informazioni, ampiezza di opportunità, ampiezza non vuol dire dispersione, vuol dire governare. Dal punto di vista, un altro trend che mi piace segnalarvi è quello di Boston Consulting. Boston Consulting ha fatto un'indagine a livello mondo e ha evidenziato dopo un'intervista a 200.000 lavoratori, come uno dei fattori di felicità sul mondo del lavoro sia proprio la qualità delle relazioni, ok? Dei rapporti umani. Oggi l'idea anche rispetto al libro è di presentare il tema del network come un paradigma nuovo, innovativo, se non altro come lo agiamo, sia per creare valore, sia per agire in modo diverso le nostre relazioni, no? Forse qual è la prima immagine che vi viene in mente quando parliamo di network? Cosa pensiamo? Pensiamo forse che cosa puoi fare tu per me, no? Quando penso a fare network con te, la prima immagine che mi viene è che cosa puoi fare tu per me. Difficilmente pensiamo a che cosa possiamo fare noi per gli altri. Ecco, questo è uno dei primi paradigmi. Il paradigma è: per andare lontano nelle relazioni bisogna creare dei presupposti di scambio. Se non c'è lo scambio, non c'è benzina e la relazione finisce. A me capita, trattando di selezione di opportunità, spesso ho richieste di incontri, di colloqui, la maggior parte delle persone vengono da me dando per scontato che io dia del tempo a disposizione. E sicuramente la lista è lunga delle cose che chiedono ed è desolatamente vuota delle cose che possono, se non altro, pensare per fare da dare al tuo interlocutore. Ecco, questa è una prima cornice di valore. Non è banale, non è scontato. Quando siamo in relazione con qualcuno dobbiamo sempre chiederci non solo cosa può fare lui per me, ma anche e soprattutto cosa posso io fare per l'altra persona. Allora, intanto vediamo gli ambiti del network. Gli ambiti del network sono veramente molto ampi. Primo livello è per fare la propria attività. Un altro livello è per farsi conoscere. Tutto il tema del brand, tutto il tema della proposta di valore è: grazie al network il mio messaggio arriva. Grazie ai miei referral, grazie ai miei sponsor, il mio messaggio arriva. E arriva molto più efficacemente di quanto possa arrivare se lo veicolo io autonomamente. Pensate alla differenza immediata, forte, sentita se io dico: guardate, venite da me, ho un bellissimo prodotto e servizio sul puntini puntini. È diverso invece se questa stessa affermazione, invece che farla io, perfetto sconosciuto, la fa una persona di vostra conoscenza, di cui avete stima e apprezzamento. Cambia radicalmente. L'altro tema è per conoscere. Il tema oggi dell'informazione è straordinariamente vasto. Oggi non ci manca l'informazione. Il tema è la qualità dell'informazione. Il tema è la selezione dell'informazione che fa la differenza. E anche a volte la velocità. L'altro tema è per individuare nuove opportunità. Il titolo del seminario è per individuare nuove opportunità. Perché? Perché lato lavoro o lato opportunità professionali, la gran parte delle opportunità nasce nel cosiddetto mercato del lavoro sommerso. Qual è il mercato del lavoro sommerso? Il mercato che non si vede. Mercato che c'è. Anzi, più si va, tra virgolette, su nella scala gerarchica di posizioni manageriali, più le posizioni transitano attraverso circuiti informali. Nell'ambito della mia esperienza ho formato oltre 1200 manager all'interno della scuola di formazione del CFMT di Milano. Oltre l'80% di questi manager ha trovato lavoro grazie alle reti informali di relazione. Quindi questo è un dato importante, vuol dire che se noi potenzialmente sapessimo agire e governare con valore le reti di relazioni già presenti, beh, scusate, balla, ma non so se balla il tavolo o balla qualcos'altro, noi potremmo arrivare a delle nuove opportunità, sia lato professionale che lato anche di business. Ok? Perché il network è importante? Perché grazie al network noi arriviamo a qualsiasi interlocutore. Potenzialmente noi, agendo attraverso la rete di relazioni, possiamo arrivare a qualsiasi interlocutore. La conoscete la teoria del mondo piccolo? O meglio, chi conosce la teoria del mondo piccolo? La teoria del mondo piccolo, dopo la vediamo, è una teoria che dice che tutte le persone nel 67, da Milgram, ha fatto uno studio, dice che tutte le persone sono separate da sei livelli a livello mondo. In realtà, da una serie di studi recenti hanno dimostrato che i livelli di separazione, anche grazie all'utilizzo dei social, scendono. 3 nello stesso paese, 3.74 all'interno. Quindi in soldone ci dice che se io voglio entrare in contatto con qualsiasi interlocutore, fanno l'esempio del presidente Obama, ho la possibilità di farlo con meno di 4 passaggi. Ma sarà vero, no? Ok, quindi diciamo che a livello di network io, per le attività che svolgo, è un mezzo per trovare clienti, per trovare partner, per trovare informazioni, per arricchirsi dalle esperienze di altrui. Ci sono diverse opportunità legate al network, ognuno ovviamente funzionale a quelli che possono essere i propri obiettivi personali. Non c'è una ricetta unica con cui fare network, anche perché ognuno di noi ha uno stile di relazione, ha uno stile molto, molto differente. Ok, dal punto di vista del network mi piace farvi segnalare un po' la filiera delle nuove opportunità, che sia ricercare lavoro, che sia ricercare nuove opportunità commerciali, di business, esiste una filiera, o meglio un processo. Questo processo è fatto da 5 pezzi, o se vogliamo vederlo in verticale, da 5 mattoni. Ogni mattone è legato a quello precedente, per cui se io faccio una fase in modo inadeguato rischio di pregiudicare la fase successiva. Così, dico adesso anche giusto per rendere più interattivo, qual è il primo mattone che vi viene in mente? Pensatevi come un prodotto professionale che volete lanciare in un mercato di riferimento. Questo prodotto professionale può avere 2 angolature: cerco un lavoro, cerco un'opportunità professionale. Ok? Qual è il primo mattone? Qual è il primo elemento che vi viene in mente? Sapete come si dice, non tutti insieme?
Mi viene in mente LinkedIn.
Viene in mente LinkedIn. Allora, LinkedIn è lo strumento, è uno straordinario strumento di comunicazione. Però prima dello strumento di comunicazione dobbiamo fare
un target,
dice il collega. Però prima del target, assolutamente, che è una delle fasi, che cosa dobbiamo fare? Se io definisco un target, che cosa avrò fatto prima di definire un target? O cos'è suggeribile fare? Magari diciamo anche il nome, così poi intanto è un modo per fare network, così ci conosciamo.
Sono Michelangelo, io direi un ingaggio, un engagement.
Un ingaggio, ma prima ancora dell'ingaggio, tutti elementi e osservazioni corrette.
Sono Daniela, definisco le mie caratteristiche come se fosse un prodotto?
Perfetto, per poter definire il target, utilizzare lo strumento, ingaggiare una persona, devo avere un elemento fondamentale, la consapevolezza del valore che mi contraddistingue, cosiddetta proposta di valore distintiva, cioè che cosa mi caratterizza. E quindi se sono consapevole di cosa mi caratterizza, andrò a definire target e piani strategici in funzione degli elementi distintivi della mia professionalità, perché se no la proposta comunicativa e di valore rischia di essere debole. Ok? Quindi potrò definire più target, più mercati, più canali, più modalità in funzione degli elementi distintivi del mio prodotto professionale. Quindi la domanda a cui dobbiamo essere sempre pronti a rispondere è: ma che cosa mi caratterizza come prodotto professionale? Qual è l'elemento differenziante? L'altro giorno a fare un intervento a 130 commercialisti, ho detto, ma a te come commercialista che cosa differenzia rispetto a un altro commercialista? Quindi usciamo dal ruolo, entriamo nell'elemento di valore distintivo. Questa è una domanda a cui dobbiamo sempre dare una risposta. Ok? Quindi, primo elemento, value proposition. Secondo elemento sarà, diceva il collega, target. Terzo elemento, diceva la collega, LinkedIn. LinkedIn che cos'è? È uno degli strumenti di comunicazione attraverso cui faccio arrivare alla mia rete, conosciuta o non, il mio messaggio. Vedremo poi LinkedIn a cosa serve. Il quarto elemento quale sarà? Se sto cercando, definendo un target. Definito la proposta di valore, sono consapevole, definisco il mio target, metto a fuoco gli elementi di comunicazione e poi ci sarà che cosa? La proposta, la campagna, il momento della verità in cui vado a raccontare alla mia rete determinate cose rispetto al mio progetto, rispetto alla mia proposta di valore. E una volta che ho esaurito questa campagna, c'è un altro elemento fondamentale spesso trascurato, che è la quinta fase o la quinta tappa. La quinta tappa è
la promozione. Promozione.
La promozione è la quarta, no? Noi ci stiamo promuovendo, stiamo raccontando al mercato che cosa ci caratterizza. Quale sarà la quinta fase? Dopo che ho raccontato al mercato perché è importante, perché è bello il mio prodotto, perché cosa succederà?
Il contatto.
Il contatto, e quindi dal contatto cosa succede? Feedback, risultato, feedback. Cioè ogni azione, senza analizzare nello specifico i risultati, è un'azione poco efficace. Quindi il tema del feedback è un tema fondamentale per capire se la direzione che sto intraprendendo è corretta. Ok? Quindi il network all'interno di tutta questa filiera è nella cosiddetta fase 4, ma accompagna anche la fase 2, che è la fase fondamentale per identificare la mia proposta di valore distintiva. Questo è un elemento su cui spesso non siamo consapevoli, che negli elementi di comunicazione, cosiddetto elevator pitch o executive summary o presentazione breve, è riuscire a raccontare a un perfetto sconosciuto in un minuto e mezzo gli elementi che ti caratterizzano. È uno degli esercizi a maggiore complessità, no? Io quando facciamo i corsi di formazione, in un minuto costringere qualcuno in un minuto e mezzo a evidenziare i tratti distintivi vuol dire fare un grande esercizio. Dico sempre che se noi riusciamo a raccontare in poche parole un elemento, vuol dire che poi siamo altrettanto bravi e capaci a poterlo raccontare in molte. Ok, questo era giusto per inquadrare a livello di filiera il tema del network. Ok, il network è il braccio armato, è la possibilità di creare relazioni di valore, di creare degli scambi, di far conoscere il mio interlocutore il mio messaggio. Ok, questa è la filiera. Il colloquio di network è la fase finale di un processo abbastanza articolato. Vado un po' veloce. Ok, vediamo. Entriamo adesso nel tema del netto, nel tema dello strumento. Questo è un proverbio maori che dice: dai quanto ricevi, tutto andrà bene. Una delle azioni che provo a fare nel libro edito da Epli è quello di dare una definizione di network. Io sono convinto se vi chiedessi: ma cosa intendiamo noi oggi per network? Cosa intendiamo per network?
Sicuramente una rete di relazioni, comunque, su vari livelli, comunque una rete di relazioni.
Ma se io e te facciamo network, che cosa vuol dire tra di noi fare network?
Scambiamo delle idee, dei pensieri, comunque delle azioni.
Scambiare, ecco, il tema scambio nel network è fondamentale. Un piano, scusami? Le mail, anche qui è uno strumento, come le mail, come LinkedIn, come tutti gli strumenti, sono il modo con cui noi creiamo lo scambio. Ok? Tema network per me, per la proposta evidenziata, vuol dire è un tema soprattutto della reciprocità nella relazione, del dono, di creare le condizioni per poter contribuire al miglioramento, che sia di informazioni, che sia di supporto, della persona che ci sta di fronte. Questo, come dicevo all'inizio, però deve essere la condizione per poter andare veloci, è che ci sia benzina. La benzina relazionale è lo scambio che c'è tra le persone. Se c'è scambio, se c'è fluidità, il rapporto va avanti. Se c'è la persona che dice: cosa puoi fare per me? Cosa puoi fare per me? E poi che cosa puoi fare per me? Alla terza volta?
La terza volta
il rapporto over, finito. Si ferma. È il famoso, non so, ciao come sto nella relazione, mi è piaciuto. Quindi parti sempre da te, ok? La definizione proposta nel libro è una prestazione di beni, di servizio, di informazioni, che viene effettuata senza alcuna garanzia di restituzione. Cioè se io faccio un dono a una persona, che sono informazioni, non ho la garanzia contrattuale che questo mi torna indietro. Non c'è il vincolo. Con l'obiettivo di alimentare, rafforzare, creare un legame ex novo tra due o più persone. Ok? Richiama molto il tema del dono. Dono non c'è un obbligo contrattuale, però spesso nel dono si scatenano, no, dei meccanismi di riconoscenza che vanno ben oltre alla forma contrattuale. pensiamo alle relazioni che abbiamo tutti i giorni, ok? Dono come atteggiamento, dono può essere di informazione, di supporto, di consiglio, di anticipare un bisogno, ok? Dono va coltivato, non viene, non è che io vado a fare networking con Patrizio e proprio perché definisco di fare network automaticamente la cosa funziona. Funziona se tra di noi ci sono delle condizioni di reciprocità e ognuno dei due è in grado di individuare un bisogno per far sì che la cosa vada avanti. Ok, questa è un po', premeva, la cornice di valore. Adesso vediamo invece tutta la strumentazione, perché fare network, come alcuni pensano, non vuol dire andare a farsi l'aperitivo, ma vuol dire uno straordinario lavoro di back office. Lavoro di back office che oggi viene, come dire, accelerato grazie a che cosa? Ai social, che diventa un modo per veicolare in maniera straordinaria delle informazioni personali e professionali. Le informazioni personali sono fondamentali. Spesso la relazione si gioca più sul personale. Se io oggi vi dico che sono un tennista appassionato, sicuramente chi tra di voi gioca a tennis avrà la possibilità di ritrovare in me una persona con lo stesso passione, ok? Tra parentesi, stiamo creando una community di tennisti professionali, ok? Si crea un conto corrente emozionale. Questo corrente va alimentato, se no la benzina si esaurisce velocemente. Senza l'affanno, no? Senza l'affanno di chiudere velocemente. Quando si pensa a netto, vengo da te perché tu mi sei e quindi devo velocemente chiudere, soprattutto a livello business. Se ci pensiamo, anche nelle attività commerciali stanno cambiando i paradigmi. Mi piace molto questa immagine, no? Così come i tempi, se ragioniamo sui tempi della vendita, guardate in quanto tempo ci vuole affinché una vendita venga chiusa. L'80% delle vendite viene fatta tra il quinto e il dodicesimo contatto. Quindi vuol dire che non dobbiamo aver fretta. Ed è solo il tempo e la qualità dello scambio che consente alla relazione di creare valore e di andare lontano. Ok? Vediamo le avvertenze, poi entriamo negli strumenti, nella mappatura. Come vi dicevo all'inizio, fare network vuol dire fare uno straordinario lavoro di mappatura. Mappatura vuol dire che quando incontro un interlocutore devo avere delle informazioni, se non ce le ho gliele chiedo e devo immediatamente capire se e come ci possono essere le condizioni per fare sinergia col mio interlocutore. Altrimenti il rischio, come dicevamo, è che non si vada molto lontano. Ok? Allora, prima di tutto, il network secondo voi è orizzontale o verticale in termini di approccio? Perché orizzontale? Uno degli errori comuni che fa il 95% è: penso al netto in termini verticali, vado da quella persona perché mi serve, perché può essere utile per me, quindi già do una definizione in modo a priori dell'utilità o meno del mio interlocutore, scusami. In realtà il network è straordinariamente orizzontale, perché partendo dal presupposto che ogni persona che conosco ci può dare delle informazioni, io ho la possibilità di accedere a interlocutori a volte e informazioni a volte inaspettate. Faccio un esempio: prima di incontrare Andrea Sparacino, che ringrazio di nuovo di Epli, parlai col mio parrucchiere perché gli stavo dicendo che stavo cercando un editore, stavo scrivendo il mio libro su Net, e il mio parrucchiere, che è un uomo di relazione straordinaria, mi disse: guarda, io conosco questa persona che... Ecco che poi la vita è andata in maniera diversa, ma ecco che qualsiasi persona ingaggiata sul tuo progetto, ingaggiata, diceva un collega, e a cui fate arrivare l'informazione, può rappresentare un veicolo, spesso inaspettato. Secondo elemento, cercare essere con grande curiosità, cioè quando ho di fronte una persona non fermarsi all'etichetta, andare oltre. Chi è, cosa fa, le sue passioni, i suoi interessi, perché sono gli interessi a volte che muovono delle straordinarie opportunità. Ho un interesse sul tennis, tu hai un interesse sul tennis, ecco che possiamo magari andare molto lontano. Spesso ci si ferma al professionale. Quando si fa netto ci si ferma sempre al professionale. In realtà un modo molto efficace per creare relazione è andare anche sul personale, sugli interessi, dove noi scarichiamo, dico nel libro, a terra la nostra energia. spesso sono delle forme molto forti di entrare in relazione. Domandare sempre chi sono, cosa fanno le persone, essere curiosi, una sana curiosità nei confronti dell'altro, aiuta e memorizza, memorizzando ovviamente le informazioni, stando in ascolto. È chiaro che se io vengo da te per fare network e parlo l'80% del mio tempo, l'ascolto automaticamente cade, ok? L'abbiamo visto. Poi, ascoltare l'evoluzione del mercato del lavoro. Dove sta andando questo mercato? Prima abbiamo sentito un interessante... Questo è un mondo delle start-up, dell'innovazione, della tecnologia. Bene, dove sta andando questo mondo? Vuol dire intercettare i bisogni, capire l'evoluzione, capire che cosa posso portare, creare dei link affinché questo accada. Ok? Poi, soprattutto, il contatto. Ognuno di noi quanti contatti ha dal punto di vista relazionale, mediamente, un adulto? Quanti contatti abbiamo? Qual è il nostro tesoro relazionale oggi? Spesso non ne siamo consapevoli. Ognuno di noi ha uno straordinario tesoro relazionale di cui non è consapevole. Allora il tema è, io chiedo un contatto al mio interlocutore se e solo se si è creata una buona relazione. Se e solo se. Altrimenti non funziona. La gente dà solo se tu hai dato a tua volta, altrimenti la gente non è disponibile. Ok? E poi creare un'ottima prima impressione. In un mondo molto veloce, in cui spesso ci si ferma alle apparenze, un'immagine positiva di sé si ottiene in due modi: o presentando in maniera positiva, oppure l'altro modo qual è? Io ho due modalità, no? Per creare una. O creo un'immagine positiva, ammesso che sia in grado di farlo, oppure questa immagine positiva si crea perché? Se conosci meglio la persona, oppure
la reputazione.
La reputazione, cioè se qualcuno, se la tua reputazione, o se qualcuno parla bene di te, se qualcuno mette la tua faccia per te. Un altro paradigma del libro che vorrei è che in Italia, se qualcuno presenta qualcuno, automaticamente che cos'è? Soprattutto per il lavoro, è un raccomandato. In realtà, a ben pensarci, se io ho un ottimo rapporto con
Stefano.
Io e Stefano ci conosciamo da anni, rapporto eccezionale. Presento Stefano a Salvatore. Allora, che cosa succede se io metto la mia faccia presentando Stefano a Salvatore e il colloquio tra di loro va bene? Cosa succede alla mia faccina? Sale. Ok? Quindi io sto mettendo la mia energia in modo che questi due interlocutori si conoscano. Viceversa, che cosa succede se fanno un colloquio? Il colloquio è un disastro. Mi chiama Salvatore e mi dice: ma chi mi hai presentato? Automaticamente la mia faccia e la mia relazione con loro, come cosa accade alla mia relazione con loro? O si interrompe se è recente, o se non è recente rischia di andare. Quindi il tema è, quando io faccio un'azione per mettere in contatto due persone tra di loro, sto mettendo la mia faccia. Non è banale. Non sono un raccomandato, perché non ho niente da raccomandare. La raccomandazione entra nel momento in cui faccio pressione, in cui io abuso della mia posizione. Ma se sto mettendo la faccia, e la faccia è l'unica cosa che abbiamo, importante, ecco che allora rischio. Rischio nel bene. Quindi è tutt'altro che scontato. Ok? Questo è un altro dei paradigmi che mi piace un po' sfatare all'interno di questo libro. Perché sennò sembra che siamo il paese dei raccomandati e in realtà c'è forse ben altro da cui riflettere.
Sono Michele. Volevo solo dire che mi è capitato, so di gente a cui è capitato, che persone che si innamorano del concetto di networking, no? Che però non hanno un buon approccio, a me è anche capitato che persone mi dicevano: ti presento la tal'altra persona, ti faccio chiamare, e poi tutto ciò non è mai accaduto. Quindi voglio dire, forse prima di esporsi è meglio verificare che la persona che ci indicano sia affidabile o ci ritenga degni di essere seguiti, insomma, altrimenti si fanno figuracce.
Quello che dice il collega è, prima di, è essenziale essere sicuri. Essenziale essere sicuri, perché sennò poi si generano tutta una serie di effetto alone, o negativo o positivo. Questo è fondamentale. Ok? Il tema è, come faccio a fare network? Io per l'attività che svolgo spesso mi rivolgo, come molti di voi, a creare nuove relazioni. Io suggerisco sempre delle modalità informali. Due colleghe di Oriente che mi prendono in giro perché io sono passato al decaffeinato, suggerisco il caffè. Ma il caffè perché, secondo voi? Perché uno privilegia un caffè? Qual è la differenza tra vengo da te, ti racconto per due ore i miei servizi e invece ci prendiamo un caffè insieme e ci raccontiamo le nostre attività? Perché l'informalità vince? E vince anche su tutta una serie di elementi.
Personale, perché non c'è niente che conta di più come il rapporto personale.
Certo, questo assolutamente. Ma qual è il setting? Perché un setting favorisce una comunicazione e l'altro favorisce un altro tipo di comunicazione, secondo voi?
Mi viene da pensare che se è informale l'incontro, comunque metto, ti chiedo un impegno minore. E quindi sono più disposta a dartelo un impegno minore, poi magari la comunicazione evolve, però inizialmente se già so che devi venire nel mio ufficio e parlarmi di cose di lavoro potrei non essere disposto.
Allora, impegno minore, se vengo da te a raccontarti del network, tu dici no, io due ore non ce le ho, beh invece 10 minuti per un caffè ce lo troviamo. Secondo, nella comunicazione è informale, quindi si abbassano le difese. Terzo, siamo tutte e due sullo stesso piano. È fuori dal contesto cliente-fornitore, fuori da qualsiasi contesto, in cui ci facciamo una chiacchierata tra pari. Se poi ci sono le condizioni, e quindi qua bisogna abituarsi a comunicare in tempi molto stretti, cioè non è che io devo avere due ore a disposizione per fare altro che caffè, faccio addormentare la persona. Poco tempo, se ci sono le condizioni, allora lì faccio un secondo passaggio, ok? Il caffè, no? Questo mi piace molto, gira su LinkedIn ogni tanto, nuovo metodo di chattare in viva voce, vedersi in 3D senza avere gli occhialini, vabbè, come battuta. Come ci piace, col nostro stile, con le nostre caratteristiche, ok? Alcune avvertenze, adesso invece entriamo sul tema delle mappe, questo è veramente importante, mappe, circuiti e alcune indicazioni su come fare network. Sono assaggi, adesso stiamo facendo un aperitivo veloce, con qualche input, poi chi è interessato può venire allo stand Epli, io sono lì disponibile anche per approfondire la chiacchierata, ok? Allora, fare network non è come una collega del corso che dopo il corso mi ha chiamato 4 volte al giorno, mi ha tampinato di telefonare e dice sto facendo bene a fare network, no, stai rompendo le balle, non è quello fare network, ok? Fare network è un'altra cosa, quindi non dobbiamo esasperare il nostro interlocutore, essere positivi, presenziare, dare prima di chiedere, tempo da dedicare alle occasioni. Con quante persone mangiate ogni settimana? Persone nuove? Ecco, trovare anche le occasioni, che sia il pranzo, il caffè, l'aperitivo, gli eventi, per conoscere persone nuove. Conoscere persone nuove vuol dire conoscere nodi deboli delle vostre, nodi che vi possono mettere in contatto con circuiti relazionali. Adesso vediamo la potenza dei legami deboli. Ok, c'è proprio una teoria scientifica che parla della potenza dei legami deboli. Io per voi oggi che cosa sono? Sono un legame debole, ci conosciamo oggi per la prima volta, se proseguiamo la relazione magari su LinkedIn sta a voi, perché voi sapete il mio nome e cognome, io non so il vostro, potrei essere un legame debole se decidiamo di continuare la relazione, altrimenti scompaio come... ok? Per fare network bisogna lavorare molto sulle proprie caratteristiche relazionali e comunicative. Questo è un elemento fondamentale. Ok? Abbiamo fatto prima l'esempio di 1 minuto e mezzo in cui devo raccontare chi sono e il valore che porto. Siamo pronti a raccontare in 1 minuto e mezzo chi siamo? Forse sì, forse no. E che feedback abbiamo ricevuto? Quanti di voi chiedono un feedback dopo un incontro? Quanti di voi utilizzano il network per recuperare informazioni su come è stato o se non è stata performante la vostra comunicazione? Come facciamo a sapere se abbiamo bucato lo schermo o meno con il nostro interlocutore, se non chiediamo il feedback? Feedback è fondamentale. Quando io nel 2014 creai questo prodotto sul networking in servizio, tutti mi dicevano: Vicini, bravo, bel prodotto, beh, peccato che non lo comprava nessuno. Tutti, bravo, bei complimenti, zero. Come diceva Mourinho, zero titoli. E allora che cosa ho fatto? Sono andato dalla mia rete di relazione e ho chiesto: senti, ascolta, mi aiuti, mi fai capire cosa faresti tu di diverso, come potrei rendere più incisiva, su cosa devo lavorare, su cosa devo agire. E mi sono portato a casa degli straordinari feedback. Il feedback aiuta ad andare molto lontano. Ok, vediamo i circuiti e le mappe. Questo è uno dei temi, non il tema, ma uno dei temi fondamentali per agire la propria rete di relazione. Ognuno di noi è inserito in circuiti di relazione. Prima vi accennavo ai livelli di separazione. Milgram nel 67 fece questo esperimento. In America prese 160 persone in uno stato, prese dei pacchetti e chiese a tutte queste 160 persone di inviare i pacchetti a una persona residente in un paese straniero, sempre americano, di cui conoscessero, in questo caso, nome, occupazione e zona, ma non l'indirizzo preciso. Si stimava che ci sarebbero voluti dai 20, 30, 40 passaggi per arrivare a destinazione. Con enorme sorpresa, tutti i pacchi, nessuno escluso, arrivarono a destinazione. E ci arrivarono con una media dai 5 ai 7 passaggi. Ok? E qui, da qui il nome della la teoria del cosiddetto mondo piccolo. Poi questo esperimento è stato ripreso nel 2001 con delle mail. È stato ripreso anche in Italia, questo laboratorio di algoritmica dell'Università di Milano, e infine nel 2013 da questa università di Taiwan, dove ha analizzato le transazioni a livello di Facebook e ha evidenziato che i gradi di separazione tra due individui a livello mondo sono 3.2 e diventano 3 all'interno della stessa nazione. Ok? Quindi noi, volenti o nolenti, possiamo entrare con in contatto con qualsiasi persona desideriamo incontrare. Il come è governando in maniera attiva e positiva la nostra rete di relazione. Questo è il tema. Un temone che sia facile, questo è tutt'altro. Okay? L'altro tema è la teoria dei legami deboli. Uno degli equivoci, parlando di network, si pensa che si possa fare un buon network se ho una relazione a lungo tempo con una persona, se la relazione è stabile, se la relazione è duratura. In realtà tutto questo è messo in discussione da questa ricerca di Granovetter, che ha analizzato come le persone hanno trovato lavoro. Il dato interessante è: da una parte il 66% delle persone ha trovato lavoro grazie alla rete informale delle relazioni, ma il dato realmente sorprendente è stato con quale tipologia di relazione ha trovato lavoro le persone. Lavoro, nuove opportunità, insomma, adesso stiamo parlando. Ok? E questo è avvenuto attraverso legami deboli. Cioè, l'83% del 66% ha trovato lavoro grazie a un legame debole. Cioè una persona che aveva conosciuto occasionalmente o quasi per niente. Ok? Voi potete essere l'uno per l'altro dei legami deboli, cioè vi conoscete oggi per la prima volta dopo questo seminario, se decidete di conoscervi e se decidete di proseguire la relazione. Io vedo persone che vanno ai seminari, noi facciamo molti eventi nell'associazione e quasi ho difficoltà a presentarmi col vicino, no? Mi guardo quasi, tutti presenti, no? Sempre diffidenza. In realtà la persona che è qui con te condivide uno stimolo, un contenuto, un interesse, una motivazione, e potrebbe diventare il veicolo per arrivare magari allo stesso interlocutore. Ok? Se c'è qualche domanda, bloccatemi. Ok, i legami deboli quindi sono il ponte per arrivare al mondo esterno. Sono cosiddetti dei nodi, no? Legami nodi che ci consentono di entrare in circuiti relazionali inaspettati. Ok? Quindi i legami sono forti, deboli, famiglia. Se andiamo a segmentare, ed è un lavoro, adesso vi proporrò la nostra rete di relazione, beh, avere la fotografia e la consapevolezza della rete di relazione è fondamentale. Il 99,9% dei manager che ho conosciuto, che hanno perso il lavoro, non aveva la benché minima idea della propria rete di relazione. Sempre lavorando 24 ore al giorno, perché bisognava lavorare, poi si spegne la luce e improvvisamente ti accorgi che quello che hai, quello che realmente conta, è quanto hai investito nelle relazioni durante gli anni. Quindi prima inizio a investire, prima inizio a dare, prima è un po' una legge universale, più si dà, più si riceve. Parlare di netto per me vuol dire parlare di capitale sociale. Capitale sociale vuol dire è tutta la rete di relazioni di cui noi realmente possiamo disporre. Allora il tema è: quanti di voi hanno valutato, mappato il proprio capitale sociale? Penso lo si faccia poco, lo si dia per scontato. E lì uno dice: ma c'ho 2000 amici in Facebook, c'ho 1900 contatti in LinkedIn. Quello è un numero. Numero vuoto che non dice assolutamente niente. Mi può dire la quantità, non certo la qualità, non certo la profondità, non certo la clusterizzazione. Quindi il tema, prima inizio ad avere consapevolezza e ad agire la mia rete di relazione, prima posso andare lontano a livello di relazione. Il tema vero è che la maggior parte dei contatti sono dormienti, per non dire ronfanti, no? Perché? Perché uno li ha e non ha contorni, caratteristiche di quella che è la propria rete di relazione. Il tema è: io sono qua, in questo mondo, bene, è necessario e opportuno fare un assessment del proprio network? Per fare quindi un assessment bisogna andare in profondità delle proprie relazioni, mappare i circuiti, adesso vado un po' veloce, e il mio suggerimento è farsi una mappa prima qualitativa. Nel libro c'è proprio, ci sono, il libro è molto pratico, io sono estremamente pragmatico, perché network vuol dire agire, non vuol dire fare teoria. Network lo fai oggi se decidi di farlo e ti porti a casa, no, un feedback. Vuol dire quindi mappare, analizzare, valutare e poi segmentare le proprie relazioni, ok? Quindi lato qualitativo e con dei cluster. LinkedIn per esempio è straordinario, perché? Perché ti dà, attraverso i tag che poi vediamo, la possibilità di individuare alcune caratteristiche comune dell'interlocutore che tu hai conosciuto, oltre al fatto di rimanere in contatto nel corso degli anni, ok? Io suggerisco ci sono sei tipologie di interlocutori con cui noi possiamo entrare in contatto, anche questo è presente, no? Persone che ti possono dare delle opportunità, business o lavoro. Persone che ti possono dare un elemento fondamentale, delle informazioni. Guarda che se vuoi fare uno startup c'è questo, c'è quest'altro, c'è questo a cui ti puoi rivolgere. Ok? Le persone che ti possono presentare qualcuno, io magari non ho il lavoro per te o non ho un'opportunità per te, ma ti posso mettere in contatto con. Ok? Poi ci sono le persone che sono i cosiddetti connettori, cioè persone che per il lavoro che fanno sono inseriti in un crocevia relazionale. I connettori hanno un capitale sociale straordinario. Ok? Io sono un connettore. Perché per il lavoro che faccio di selezione, per il lavoro che faccio di netto, sono costantemente in contatto con persone. Poi c'è il punto 5 e il punto 6. Chi ci sarà al punto 5 e il punto 6 secondo voi? Vi ho fatto addormentare. Conoscenze personali, che vuol dire in questo caso sponsor, mentor, le persone che hanno fiducia in voi, nelle vostre caratteristiche. E poi, come dire, il mondo non sempre non è così dorato, ci sono anche i cosiddetti taker, più che giver, taker, quelle che chiedono e il più delle volte spariscono senza nemmeno ringraziare, ok? Questa è una classificazione molto semplicistica, però riassume un po' le macro categorie di relazione con cui noi potremmo entrare in contatto. Ok, mappatura, adesso vado veloce perché siamo in dirittura, vuol dire una mappatura professionale. Per fare network devo sapere che cosa fai dal punto di vista professionale. Se non lo so, te lo chiedo, faccio le domande e ascolto. Poi c'è una mappatura dal punto di vista, dopo quella professione, ci sono tre mappature che occorre fare ogni volta che noi ci prepariamo ad andare a fare un colloquio di network. La prima è professionale, quindi conoscere azienda, business, interlocutori, ruolo. Seconda mappatura sarà personale. Che cosa ti piace da fare? Cosa ti piace fare? Qual è il tuo interesse? Qual è la tua passione? Raccontamela, ok? Per me è il tennis, io ho unito il tennis con passione personale, sto unendo la passione professionale, sto creando questa community insieme a un partner. Da solo non sarei andato da nessuna parte. Da soli non si va molto lontano col network. Terzo livello, in base a quello che abbiamo detto fino ad ora, quale sarà? Mappo a livello professionale, mappo a livello personale e cosa mi manca per creare una relazione di valore che si alimenti? Cerco di conoscere le persone che può avere questo interlocutore o personale o professionale, ma l'elemento che fa andare, no? Fa andare avanti la macchina qual è? La nostra relazione, quindi tradotto vuol dire il scambio, scambio, senza scambio non si va. Quindi se io faccio un bellissimo e straordinario lavoro di network, ma sono lì con la lista della spesa, delle cose che puoi fare per me, è finita. Senza scambio non vado da nessuna parte. Devo creare almeno valore reciproco, almeno, se non dare per primo. Ok? Quindi, le tre domande è come posso esserti di aiuto. Io ho fatto centinaia di colloqui di orientamento, dedico almeno due incontri a persone che hanno perso il lavoro, perché domani potrebbe capitare a me. Ce ne fosse uno che dice cosa posso fare per te? Non ce n'è uno. Miliardi di persone conosciute, non ce n'è uno che ti faccia questa domanda. Domanda semplice, che cosa posso fare per te? Difficilmente ce la facciamo. Facciamoci una domanda, no? Poi se recriminiamo perché l'altro non fa quello che ci aspetteremmo. Ok, LinkedIn, e così gli ultimi 5 minuti. LinkedIn, come dicevo, è uno straordinario strumento, come tutti i social. È eccezionale, a condizione di utilizzarlo per un obiettivo, non solo per cercare lavoro, perché LinkedIn offre delle grandissime opportunità. Quindi a che cosa ci serve? Beh, ci serve a tantissime attività, ne vediamo alcune. LinkedIn è uno strumento che ha i suoi rituali, le sue logiche. Quindi bisogna, come tutte le cose, bisogna conoscerle. Non mi posso improvvisare, non posso mettere in bermuda su LinkedIn con la birra in mano, perché non è questo il social. Se faccio confusione a questo punto di vista, beh, faccio un errore madornale, come andare in una festa di gala in bermuda, hai l'effetto immediato, sei fuori contesto, non che sia sei fuori contesto. Ok, è diverso quindi essere coerente con la tipologia di social. Ha alcune regole, le regole del gioco. Per cui, queste sono 5 aree che non si possono non avere. 1. L'headline. 2. Il summary. Il summary è la parte più letta di LinkedIn. La gran parte delle persone non hanno un riepilogo, summary. 3. Le esperienze professionali. Non il titolo, le esperienze con le realizzazioni. 4. La conferma delle competenze. È inutile mettere una competenza Word ed Excel. Voi dovete mettere le competenze che vi rispecchiano come tratto di valore distintivo. Skills e interessi. Con due click sapete che io posso, attraverso LinkedIn, sapere tutte le persone che giocano a tennis in tutta Italia. Con un altro click posso sapere tutte le persone che giocano a tennis che lavorano in Unicredit e così via. LinkedIn, a condizione che io inserisca determinati campi, mi dà una velocità per arrivare a determinate informazioni. Come? Beh, bisogna conoscerlo, ovviamente, come tu, non è intuitivo, non è facilmente intuitivo. La foto, prima immagine, chiara, informazioni di contatto, voglio essere visibile, recuperato, do le mie informazioni, do una mail, do un telefono, do dei riferimenti. Il vanity URL, un altro elemento. Poi, il logo lo abbiamo detto, non più di 15 righe, 15 righe che raccontano chi siete dal punto di vista professionale. Ok? Fondamentale. Questa è la parte più letta. Io non mi vado a leggere 3 pagine di CV o di percorso, mi vado a leggere il riepilogo. E il riepilogo, in 1 minuto e mezzo al caffè, dobbiamo essere in grado di lasciare una traccia di noi. Anche il libro, c'è uno specifico tema dedicato a LinkedIn, molto pratico. Il referral. Allora, se io vengo da te e dico, guarda, vieni da me perché io sono bravo a far selezione. L'effetto qual è? Mi devo fidare sulla parola e dico anche che sborone, no? L'autocelebrazione com'è fastidiosa. Se invece la stessa cosa la dice la collega, Catalina, e c'è un ottimo rapporto tra di loro, allora assume una rilevanza diversa. Ok? Quindi i referral che cosa sono? Sono qualcuno che mette la faccia per voi dal punto di vista social e racconta il valore che voi avete portato nella relazione professionale. Ok? Quindi, se io voglio fare parlare di networking, è molto più efficace questa frase di un direttore commerciale, Pierpaolo Medini, che parla di un corso di formazione in networking fatto con me al CFMT, rispetto al fatto che io vi dico venite a fare un corso di formazione con me a LinkedIn. Ammesso che voi abbiate relazione e stima di questa persona o lo conosciate. Ok? Pensiamo a TripAdvisor, a tutte le realtà in cui già ci formiamo un'impressione online di quello che è il servizio in funzione di quello che leggiamo dagli altri utenti. Quindi creare una propria brand identity attraverso il referral è fondamentale. Quindi il tema del referral per posizionare il proprio brand. La parola d'ordine è distinguersi. Ricordandosi sempre che nel momento in cui qualcuno racconta del vostro servizio, non lo sta facendo per farvi pubblicità, ma lo sta facendo perché ci tiene all'interlocutore, perché pensa di poter portare. Pensate, quando andate in un bel ristorante e state bene, qual è la reazione che avete immediata? Cioè, vai, provalo, stai veramente bene, ma non lo fate per fare pubblicità al ristoratore, non avete la fee di procacciamento, lo fate perché volete fare un dono al vostro interlocutore. Ok? Il meccanismo del referral funziona così. E allora LinkedIn diventa una straordinaria vetrina in cui migliaia di persone possono accedere a queste informazioni. Ok? Quindi il tema è, dov'è il nostro brand? Beh, andiamo veloce, LinkedIn, abbiamo detto dei tag. Possiamo vedere anche le attività recenti di una persona. Sono interessato a entrare in contatto con Giuseppe Biazzo, amministratore delegato di Arenta. Come faccio? Vado a vedere attività recenti, vado a vedere cosa fa questa persona e in base a quello che fa ho la possibilità di avere delle informazioni in più. Io quando ho ringraziato, oltre ad Andrea, Epli, gli amici, c'è cioè nel libro un capitolo 9 in cui si parla del network associativo istituzionale, cioè persone che hanno ribaltato la propria prospettiva dopo aver iniziato a fare network. Ho fatto quello che mi piace fare quando leggo un libro, partire dai ringraziamenti. Ecco, questo, ho ringraziato le persone con cui è stato possibile avviare una collaborazione. Questa semplice azione ha procurato 112 persone che hanno detto ok, te lo consiglio, 17 commenti e 874 visualizzazioni, con 1 minuto di azione. Costato poco nulla, ha creato questa immagine di ritorno. Quindi lavorare su LinkedIn, online, sul network offline, contribuisce a rafforzare la vostra identità e la vostra immagine attraverso diverse azioni, che può essere condivisioni, messaggi, eccetera eccetera. Ok, direi colloquio, andiamo veloce. Il tema con cui, anche per stare nei tempi, collega che mi seguirà, è a che punto sono e se desidero iniziare a fare network. Non l'ha ordinato il medico, non è obbligatorio, spesso noi facciamo network in maniera istintiva. Oggi forse, anche rispetto alla straordinaria velocità a cui stiamo assistendo, diventa sempre più importante avere consapevolezza delle reti, sempre più lavorando all'interno con le aziende di selezione, sempre più oggi insieme al professionista andremo a selezionare anche i propri circuiti relazionali. Stanno sviluppando tutta una serie di matrix, di indagini. La decisione è se voglio fare network e come voglio farlo. Ok? Allora, io ho cercato in questi 50 minuti di condensare un tema che per me è un tema di grande passione, molto strutturato, molto articolato. Per chi ha voglia di saperne di più, sono disponibile allo stand Epli, c'è anche Andrea Sparacino qui dietro a me. Vi segnalo che i libri di Epli tutti sono al 20% di sconto in questi giorni. Vi ringrazio dell'attenzione e soprattutto buon network.
Se ti è piaciuto questo contenuto e ritieni che i tuoi colleghi e amici possa interessare, condividi con loro questo podcast e fai crescere la community di SMAU Academy. Potrai scoprire ogni settimana tanti nuovi contenuti.